Beleza. Tá vendo você, meu Deus.
Tá bom. Essa é a minha dica.
Quello di cui volevo parlarvi stasera è un po' un racconto di quelli che sono stati gli ultimi più o meno 2 anni di lotte rispetto a un progetto che è stato quello di sfruttare un giacimento che si chiama Vacca Muerta, che è un giacimento di shale gas, shale oil, tight gas e tight oil, che sta nel nord della Patagonia argentina, soprattutto nella provincia di Neuquén, e di altri giacimenti anche detti non convenzionali, cioè di questi idrocarburi, che stanno invece a Rio Negro, che è una provincia che sta attaccata a Neuquén, che non è lo stesso giacimento, ma sono altri giacimenti che anche lì sono abbastanza golosi per le varie imprese del petrolio, soprattutto degli Stati Uniti, però non solo, perché per esempio nel nostro territorio ci sono presenti in realtà un'infinità di major, tra cui anche Petrobras brasiliana, Total della Francia, Interhaken tedesca. Quindi c'è tutto un panorama abbastanza vario di imprese, e con loro anche tutte quelle che fanno imprese sussidiarie si chiamano, che fanno nel percorso dell'estrazione del petrolio, una si occupa di una cosa a parte. E quindi in realtà la prima istanza è capire un po' qual è il contesto in cui si viene a dare questa cosa del fracking, e un po' che cos'è il fracking, che sono i idrocarburi, e poi andiamo un po' a vedere nello specifico invece le lotte sul territorio, almeno in parte, quello che è stato fatto. Quindi iniziamo con questa slide, che appunto c'è questa pubblicità di PERF, che è l'impresa nazionale argentina, che negli anni 90 era stata svenduta a Repsol spagnola dal governo peronista di Menem, praticamente regalata, e che in realtà ha affondato totalmente i PERF, il Repsol, perché ha sfruttato tutti i giacimenti senza praticamente non... cioè si è portata in Spagna tutta la ricchezza dei giacimenti. E questa è una pubblicità che hanno fatto da poco, perché in realtà dietro a questo sfruttamento di Vacca Muerta da parte della Chevron, che è una delle 7 sorelle, che ha fatto un accordo speciale di cui parleremo con i PF per poter estrarre questo gas di scisto, e dietro a questa cosa c'è un discorso ufficiale del governo che serve per vincere la crisi energetica da cui l'Argentina è afflitta, che nonostante abbia grandissime quantità di gas è costretta a importarlo e comprarlo dalle navi che vengono soprattutto dall'Arabia Saudita. Quindi qui dicono: abbiamo perforato già più di 50 pozzi di non convenzionale, cioè di gas shale praticamente, e già nel primo trimestre del 2014, che in realtà è un vero e proprio abominio, però loro invece lo spingono come grande cavallo di battaglia. Questo è un po' per farvi capire, qui si vede un po' come la locazione di un pozzo di shale, un pozzo di fracking, quella è la torre di perforazione, si fa la trivellazione, la perforazione, e poi ha un quadrato più o meno di 1 chilometro per ogni lato, e adesso è vuoto quest'area perché sono solamente 2 torri che stanno perforando, mentre invece poi ci sarà un enorme numero di camion che servono soprattutto per le pompe, perché viene pompata acqua ad alta pressione, per camion che porteranno la bauxite, che è una pietra che si usa per fratturare il sottosuolo, i chimici, e poi le pompe per tirare su una parte dell'acqua che si usa per la frattura, che contiene anche l'idrocarburo. Ma questa cosa la vediamo più avanti quando approfondiamo un po' sulla tecnica, perché questo però a vista d'occhio, diciamo, nella zona di Neuquén c'è questa steppa così e si iniziano a vedere questi pozzi. Allora, qua invece andiamo sul contesto argentino in generale, perché dobbiamo un attimo capire questa cosa del fracking, che è una cosa nuova, è una tecnica che si usa negli Stati Uniti da circa 10 anni e che ha fatto sì che gli Stati Uniti siano diventati da paese importatore di idrocarburi a paese adesso esportatore, soprattutto con i nuovi scenari internazionali, per esempio come quello che sarà, che succederà qui in Europa, cioè con il trattato di transatlantico di interazione e partnership, il TTP, che in realtà farà sì che l'Europa aprirà tutta una serie di prodotti americani come appunto gli OGM, come la soia da una parte e anche il gas shale, e da qui viene anche tutta la carriera con la Russia, diciamo. Però qui invece, tornando a questa slide, iniziamo a vedere delle mappe in cui vediamo che la prima ha a che fare con i progetti di miniere che ci sono in Argentina. Non sono tutti quelli che ci sono in questo momento, dice più di 300, ma in realtà ci sono già le concessioni, penso per altri almeno 300. Quindi immaginatevi il doppio dei progetti di miniere che vedete lì. Quelli rossi sono quelli, diciamo, più problematici in assoluto a livello di impatto ambientale. E quindi vedete che tutte le province, praticamente, da Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego, scusate, Santa Cruz, Tierra del Fuego, no, che è quella parte sotto, quella piccola parte sotto, tutte quelle province hanno almeno dei grossi progetti di miniere che comunque hanno impatto ambientale. Neuquén sarebbe quel triangolo che si vede, per capirci questo. Scusate, faccio il spettatore. In realtà questa è Neuquén e questo è Rio Negro. Qui ci sono solamente due progetti di miniere, ma ce ne sono molti di più. Se io lo potrei mostrare la mappa del catasto dei progetti di miniere in atto e quelli che già hanno delle concessioni, che sono già pronti per essere sfruttati e estratti minerali, e sono pieni quelle due regioni. Quindi in realtà questa mappa è un po' così, è molto riduttiva, i progetti sono molto di più. Dalla parte della cordigliera, di là c'è il Cile, no? Mentre invece da questa parte, che si chiama della Mesopotamia, perché sono due fiumi, Paraná e Uruguay, di qua, o del centro, vediamo che c'è un esplodere di soia transgenica. Che insomma, è come Marie Monique Robin, nel libro che ha scritto Il mondo secondo Monsanto, quel libro io consiglio perché è introduttivo, però fa capire bene la questione, e ha chiamato appunto il Brasile e l'Argentina le repubbliche della soia, perché sono queste repubbliche in cui comunque Monsanto, DuPont e soprattutto Monsanto sono riusciti a mettere questa cosa della soia, e che in questo momento in Argentina la soia è il 25% del prodotto interno lordo del paese di esportazione, quindi è un business da non considerare minore. Ovviamente tutti e due, diciamo, queste due attività hanno degli impatti ambientali altissimi, e la soia noi la consideriamo come estrattivismo perché in realtà estrae tutti i minerali dal terreno praticamente, quindi esaurisce le risorse del terreno e l'acqua. In realtà il vero centro di tutta questa roba è l'acqua, perché per fare le miniere c'è bisogno di una grandissima quantità d'acqua, soprattutto se parliamo di miniere a cielo aperto, e per fare la soia lo stesso. E quest'acqua viene contaminata, nel caso della soia soprattutto attraverso l'uso dei pesticidi che vengono passati con gli aerei, quindi cioè vengono portati, milioni di ettari sono esposti a pesticidi. Nel caso di Monsanto è l'agente arancia, che è lo stesso che veniva usato in Vietnam per aprire la selva praticamente. E quindi la pioggia, che il ciclo dell'acqua praticamente fa sì che le acque si riempiano soprattutto di diossina, quindi cioè, c'è un livello di diossina altissimo, e questo implica una serie di malattie anche nei bambini che stanno nascendo, quindi oggigiorno per esempio c'è stata la settimana scorsa addirittura un convegno indetto dal governo di Pechino in cui sono stati invitati alcuni degli scienziati che stanno nel movimento Paren de Fumigar, che smette di fumigare con gli aerei, perché passano proprio con gli aerei, che praticamente hanno chiamato gli scienziati argentini che sono contro la soia per capire che cosa ci fosse nella soia argentina, perché in realtà ne sta comprando un botto la Cina di questa soia. Infatti addirittura hanno smesso di dare la soia transgenica all'esercito cinese, quindi cioè, c'è proprio questo momento, cioè si stanno un po' venendo fuori delle cose insomma su questa cosa della soia argentina. E invece le miniere, usano il cianuro, cioè si sa, per comunque per ripulire soprattutto l'oro, che è la cosa più importante che estraggono da lì, si usa il cianuro, e questo avviene a monte, con immense quantità d'acqua, quindi in realtà tutto quello che avviene a valle è o acqua piena di cianuro o i fiumi si seccano, quindi una delle due cose praticamente. Quindi in realtà l'acqua continua a essere, diciamo, una cosa fondamentale, da una parte per l'irrigazione, dall'altra appunto per la lavorazione dei metalli estratti. Tant'è che, e questa è una parentesi, poi possiamo oltre perché sennò qua ci dobbiamo stare anche tutta la serata, questo progetto qua, Pasqua Lama, è un progetto binazionale in realtà, italiano argentino, che in questo momento è sospeso per volere della della magistratura cilena. Ciao. Appunto che Pasqua Lama in realtà è un progetto che è talmente perverso come progetto che si è pensato di prendere l'acqua dall'Argentina e portarla al Cile in maniera sotterranea. E c'è da dire una cosa molto importante rispetto a quella fascia cordigliana dove avete visto che sono tutte le miniere, che in realtà c'è stato un accordo degli anni 90 tra Menem e il presidente allora del Cile, che non mi ricordo chi è, che praticamente i due stati hanno rinunciato alla sovranità in una fascia che sono 5.000 km di lunghezza e sono 20, 35 all'interno dell'Argentina e 20 all'interno del Cile, e quindi quella, tutta quella zona là, tutti quei chilometri praticamente sono è un paese, cioè, che non ha sovranità ed è aperto praticamente alle estrazioni minerarie delle imprese che vanno là. Questa è una cosa importante perché penso che sia l'unico caso nel mondo che c'è questa cosa di rinuncia alla sovranità su un territorio da parte di due stati. Quindi adesso un attimo riapriamo questa, vediamo come. Forse non quindi questi in realtà sono due aspetti dell'estrattivismo tra i più importanti in Argentina, la soglia transgenica e le miniere, soprattutto quelle a cielo aperto, che sono quelle più nefaste, perché in realtà le miniere a cielo aperto hanno una tecnica che non è solamente di fare dei buchi nelle montagne, ma di far diventare la montagna un buco praticamente. Quindi prendono una montagna intera, la frullano, estraggono tutto quello che trovano, ovviamente dichiarano un decimo di quello che si trova dentro una montagna, e poi ricostituiscono un monte di sassolini praticamente, quindi cioè, distruggono tutto un sistema idrologico e rompono il ciclo della vita praticamente facendo questa cosa. Quindi questa qua già è una situazione che in realtà già ci sono molte lotte che si stanno dando sulla miniere, e forse è la lotta più, le lotte queste qua ambientali è la lotta un po' più che ha più storia in Argentina, che è stata anche più visibilizzata rispetto agli altri. Questa cosa quindi passando invece alla slide successiva, abbiamo parlato appunto di miniere, di soia, quindi vedete già il territorio come si va riempendo, no? Di quelli sono tutti problemi altissimi, cioè, che ci sono a livello socioambientale. E come vedete qui invece passiamo agli altri due punti tasti dolenti dell'estrattivismo, che sono praticamente l'industria del petrolio, e vedete che già ci sono cosparsi nei territori, soprattutto nella Patagonia e nel nord, a Cucuy, e poi anche in questa parte diciamo più ovest, che è quella che si chiama Conca Chaco Paranense, ci sono appunto già ampie zone che sono sfruttate. Diciamo che quelle più sfruttate di tutte sono le ultime tre province patagoniche, Neuquén, Chubut e Santa Cruz, e adesso anche Mendoza, che sta sopra attaccata a Neuquén. Quello che forse vi dovevo dire è che, per esempio, facciamo un secondo un salto indietro. In quel progetto che c'è a nord di Neuquén, quel puntino azzurro, in realtà è una miniera di potassio, che è un sale appunto, e che era della Vale, è il progetto Potassio Rio Colorado, è la miniera di potassio più grande del mondo, e il potassio è un fertilizzante, uno dei macronutrienti della terra. Quindi quel potassio in realtà veniva estratto da lì e attraverso il porto di Bahia Blanca, che sta in quell'insenatura dove fa la pancia praticamente l'Argentina, da lì si portava fino in Brasile con le navi per poi fertilizzare la soia transgenica che veniva messa a posto della Amazzonia. Quindi cioè, c'era tutto questo progetto di costruire un treno che arrivasse fino al porto di Bahia Blanca, che una parte veniva regalata di questo porto all'impresa Vale per fare appunto la cosa, e questo treno in realtà passava attraverso vari territori fino a che a Bahia Blanca, addirittura nei quartieri poveri dove passava, era stata fatta una pianificazione urbana per togliere le case e far passare il treno. Per adesso il progetto è sospeso perché la Vale se n'è andata, per fortuna. Vale, che è stata dichiarata nel 2012 la peggior multinazionale del mondo. Quindi, scusate, torniamo un attimo al petrolio. E al petrolio e alla parte energetica, quindi anche la parte nucleare, perché comunque l'Argentina è stato il primo paese in America Latina a sviluppare il nucleare. Il progetto del 45 del Balseiro a Buenos Aires, scusate, a Bariloche, è stato fatto un centro di studi che funziona tuttora e che era quasi morto, ma purtroppo Kirchner l'ha resuscitato praticamente. E dal 74 poi è stata costruita la prima centrale nucleare, che è stata la Tuccia, una centrale nucleare che si trova circa vicino a Buenos Aires, sono quelle due palline gialle lì dove c'è la pancia praticamente, e sono centrali nucleari che comunque stanno vicino a una città di 14 milioni di persone, quindi se succede qualcosa in realtà, insomma, sarebbe una cosa non gradevole, oltre al fatto che, come si sa, in realtà le centrali nucleari hanno perdite comunque continue. E questa invece è un po' la mappa dell'Argentina, ci sono differenti appunto istanze, non sono tutte centrali, ci sono anche piante di lavorazione dell'acqua pesante, del raffreddamento dei reattori, e la cosa che ci interessa particolarmente in questo momento sono questi punti qua, perché questi punti verdi, perché in realtà sono miniere di uranio. Quindi che succede? In pratica, cioè, le miniere di uranio servono per creare il combustibile delle centrali nucleari, che in questo momento sono qui, vedete, quelle rosse sono le centrali nucleari, quelle tre, che sarebbero le due a Tuccia e quella rossa che è quella di Cordova, che in questo momento non ricordo come si chiama, e soprattutto c'è Formosa, che è la provincia più povera del paese e quella che è più vessata pure a livello indigeno, che hanno ucciso gli indigeni, che in questi giorni stanno praticamente facendo approvare la costruzione della centrale nucleare nuova al confine con il Paraguay, che è incazzato nero, e una pianta di produzione di ossido di uranio, che è il combustibile per la centrale nucleare, che appunto è stato cacciato da Cordova, dell'impresa di Oxitex, e che andrà tutto lì praticamente. Tutta questa centrale serve per sperimentare un reattore nucleare argentino che veniva costruito per le navi da guerra, che poi è passato all'uso civile, che io suppongo poi passerà di nuovo all'uso militare in realtà, e che appunto verrà sperimentato lì per vedere se poi questa tecnologia abbastanza economica può essere rivenduta a altri paesi, diciamo, via di sviluppo. Ma tutta questa cosa si sta facendo grazie a degli accordi che sono stati fatti l'anno scorso da Julio De Vido, che è il ministro di pianificazione nazionale, che ha fatto dei grandi accordi con gli Stati Uniti, con Westinghouse, con Rosatom della Russia e con i cinesi. Infatti quest'anno, negli ultimi mesi, ci sono state tre visite importanti rispetto al piano energetico in Argentina, ed è venuto Poneman, che è tipo il sottosegretario degli Stati Uniti all'energia del governo Obama, addirittura andata a Neuquén per vedere Vacca Muerta, come procedeva con l'accordo con Chevron, però è venuto anche per fare le centrali nucleari, cioè Tuccia 3, perché lì adesso ci sarà un'altra centrale nucleare vicino a quelle due, e Putin e i cinesi. Quindi, cioè, praticamente ci sono state queste tre visite nell'arco di tre mesi, che sono servite appunto per mettere a punto il piano nucleare, che è un piano tutto simile a quello che era della dittatura militare, e che in realtà ci ha avuto delle lotte fortissime, per esempio lì dove c'è quel puntino verde in mezzo isolato, lì ci si voleva fare una discarica nucleare, le scorie nucleari, a gas in un posto su un altipiano, e sono stati 15 anni di lotta per non farlo fare, che è stata vinta. Quindi, cioè, in realtà questo piano nucleare apre un po' i giochi, perché appunto le miniere d'uranio sparse nella cordigliera sono in lotta, quei due punti verdi in verticale, uno della Rioja, e in questo momento stanno da 5 mesi facendo un blocco stradale per non far passare i camion della CNEA, che è la Commissione Nazionale Energia Atomica, che vanno a riaprire le miniere d'uranio. Da 5 mesi stanno lì bloccando, mentre invece, questo bisogna dirlo, che a Cordova, dove vedete Cordova lì, c'è un blocco perché lì si stava costruendo la più grande pianta del mondo, la più grande fabbrica di semi transgenici praticamente, della Monsanto, proprio fuori Cordova, nel barrio Malvinas Argentinas, e lì sono state due locche che si sono incrociate, una dei quartieri delle Madres de Sangó, che sono quelle che hanno praticamente iniziato a fare le denunce sulle malformazioni dei bambini, e che è dell'assemblea locale, diciamo, e poi c'è un blocco spontaneo che è nato più sull'onda studentesca, che invece è proprio un accampamento che è stato fatto fuori dalla fabbrica, dalla costruzione della fabbrica della Monsanto, e che quindi ha un po' fermato, diciamo, la costruzione, oltre poi a delle denunce che sono state fatte, quindi che è stato mezzo proibito. Però comunque sta di fatto che il mese scorso si è riapprovata la legge provinciale, regionale, però in genere si chiamano province, provinciale sul transgenico, è passata la consulta preventiva non vincolante, però in realtà sono stati poi sbloccati dei terreni per fare del transgenico ancora. quindi cioè, in realtà è stato fatto un passo avanti e un passo indietro di 13 in avanti rispetto a Monsanto. No, quindi questa è un po' la situazione così molto superficialmente in cui sta l'Argentina, quindi come vedete è un territorio in realtà che è abbastanza vessato e nonostante la sua grandezza comunque è super inquinato. In realtà potremmo fare un parallelo con l'Italia secondo me, perché forse l'Italia sta messa anche peggio, nel senso che comunque il territorio d'Italia è molto più piccolo dell'Argentina, ha almeno 39 siti di interesse nazionale che vanno bonificati, che sono siti altamente inquinanti e che comunque, cioè, secondo me questi siti non si bonificheranno mai, perché in realtà gli impianti di bonifica. Però quello che, il parallelo che si può fare è vedere come un paese che ha avuto uno sviluppo industriale di un certo tipo, certo non estrattivista come questo, però è riuscito comunque a distruggere un territorio praticamente di quasi tutto lo Stato nazionale, perché i siti stanno in tutte le regioni d'Italia praticamente, e qui cioè, comunque si punta allo stesso tipo di sviluppo praticamente, quindi cioè, è in realtà un suicidio fondamentalmente questa roba. Però questa era un po' per fare, diciamo, una... Poi ci sono altri problemi anche legati per esempio a quello che è l'accaparramento di terre e di acqua, water land grabbing, che pure insomma è un altro problema grande, però qua l'ho un po' tralasciato perché sennò diventava impossibile la questione. E io continuo a dire che la cosa fondamentale è capire che l'acqua in realtà è un po' la chiave di tutti questi quattro punti, diciamo, di estrattivismo, perché senza acqua questa roba non va avanti. Quindi in realtà fare delle leggi, fare dei movimenti che proteggano l'acqua e che proibiscano l'uso dell'acqua per certe attività è abbastanza risolutivo. Cosa che è successa a Mendoza, a Rio Negro. Il problema è che ovviamente questa gente, cioè la democrazia è una pazza come sempre, e quindi fatta la legge loro hanno il diritto di veto. Quindi cioè, magari uno lotta 10 anni per avere una legge che difende l'acqua dall'uranio, scusate, da non dall'uranio, dalla dall'arsenico o dal cianuro, per esempio, che sono i materiali che si usano per l'oro, e poi arriva il governatore e la veta. Cioè, finisce là, te sei mutante di nuovo, capito? Queste sono cose che sono successe. Per esempio Rio Negro è stata vetata la legge, che ci hanno messo 5 anni per farla, l'hanno fatta, è vetata, quindi ci sta. Quindi, che cos'è il fracking? Questo volevo farvelo vedere, ma insomma se lo cercate su internet è molto interessante, è stato fatto dalla televisione spagnola, è un sito interattivo, purtroppo qui su questo computer non si connette e l'altro non legge il formato. Però voi potete cliccare e ci sono tutte le fasi, diciamo, delle perforazioni. Questo invece è un po' lo schemetto, diciamo, il più infantile possibile, il più gettonato, il più amato da tutti i cittadini anti-fracking, perché è molto chiaro in realtà. Allora, qui ci fa vedere come si fa un pozzo non convenzionale, l'estrazione di idrocarburi non convenzionali, quali sono i problemi che questo pozzo, diciamo, comporta. Allora, i primi problemi sono innanzitutto che vedete che c'è uno schema nuovo di livellazione, non è che un pozzo che va così, normalmente prima c'era una lagunetta, si metteva un tubo, arrivava, si tirava su e si estraeva l'idrocarburo sia in formato gassoso che in formato liquido. Se era gassoso poi andava ovviamente liquefatto per il trasporto. Invece adesso il problema è che, qui forse non si vede bene, però invece gli idrocarburi sono intrappolati dentro a rocce che appunto si chiamano di scisto, aspettate che adesso facciamo un salto avanti e poi torniamo indietro, o shale in inglese, cioè che sono impermeabili, argillose, formatesi milioni di anni fa e hanno impedito la risalita degli aeroformi in maniera tradizionale. Bisogna dire che se questa risalita fosse successa avremmo giacimenti convenzionali, cioè tutto insieme, mentre invece queste sono delle chiazzette sparse dentro queste rocce che sono invece blocchi, no? Quindi immaginate una cosa così a macchia di leopardo, diciamo. E quindi vabbè, l'estrazione è particolarmente difficile, bisogna frantumarle. Questo è il shale, che sarebbe in tradotto italiano lo scisto. E poi c'è il tite, invece, che sono sabbie compatte, o gastare in aree compatte, che lo stesso appunto più o meno è molto simile come cosa, sono porose e poco permeabili, quindi in realtà intrappolano questi idrocarburi che cercano di andare verso l'alto, ma non possono e si ritrovano praticamente dentro a queste cose di tight gas o aree compatte. Quindi tornando un secondo indietro, vediamo che per fratturare la roccia, questa roccia, si usa, ogni pozzo usa acqua fino a 20 milioni di litri per pozzo, bauxite, pietre di bauxite che servono, l'acqua si manda a pressione, no? La bauxite insieme a degli acidi, che sono l'1% di questi fino a 20 milioni, quindi possono essere fino a 200.000 litri di acidi per pozzo, poi vedremo quali sono, che effetto hanno, questi acidi corrodono e la bauxite si mette dentro praticamente ai canaletti corrosi e fa sì che la roccia rimanga aperta in modo tale che l'idrocarburo scivoli nel tubo stesso che ha mandato l'aria, l'acqua a pressione, che invece si cambia la cosa e si fa pompare, e praticamente risalga con un 15% di tutta quest'acqua contaminata. L'85% dell'acqua rimane nella terra per sempre, cioè in quel tubo là praticamente. E le perforazioni possono dipendere dall'orizzonte geologico del biocarburo, però sono normalmente, ovviamente più profonde sono e meglio è, perché comunque sono più lontane da quelle che sono appunto il groundwater, le falde acquifere praticamente, e possono, nel nostro caso sono fino a 6.000 metri e a volte la perforazione orizzontale arriva fino a 5.000 metri, quindi cioè abbiamo più o meno 11 km di tubi messi sottoterra. Ovviamente non è una cosa facile, nel senso non c'è una capacità, un'agilità nel fare questo, è una tecnologia difficile e costosa e fa sì che appunto questo tipo di idrocarburi siano degli idrocarburi che siano abbastanza, cioè in primis la qualità non è delle migliori in sé, e poi c'è il costo praticamente, quello che si chiama il tasso di ritorno energetico è molto basso, nel senso che se per idrocarburi convenzionali c'era un guadagno di 1 a 6, quindi 5 diciamo netto, si investiva 1 in energia e si tira 6,5, qui si investe 1 e si tira fuori 2,5, quindi il guadagno è di 1,5, però il problema è che facendo questo il territorio poi è inutilizzabile, perché in realtà il problema è che facendo quelle fratture, come si vede nel disegno, quella chiazza e quelle linee, gli idrocarburi non vanno solo a finire nel tubo che poi vengono ripresi in superficie, ma piuttosto c'è una parte influente che migra verso l'alto e arriva all'acqua, e quando hai l'acqua con l'idrocarburo ci sono addirittura dei film, io vi consiglio di vedere uno, Gasland per esempio, di George Fox, in cui si vede che appunto la gente apre il rubinetto negli Stati Uniti e l'acqua prende fuoco perché comunque è piena di idrocarburi, che è quello che succede anche da noi nei fiumi per esempio. Quindi c'è questo problema. Il secondo problema appunto è questo degli acidi che rimangono dentro quei tubi, che ovviamente quei tubi sono di acciaio rivestiti di cemento, ma la terra si muove, quindi cioè, in realtà quei tubi sono destinati a fratturarsi poco a poco e a lasciare uscire l'acqua che è piena di questi acidi, e che quindi andrà a sua volta anche lei di nuovo, quest'acqua contaminata, nelle falde acquifere. E questo è un altro punto. Dopodiché ci sono altri punti che sono fondamentali, che sono appunto il fatto che quando si estraggono idrocarburi comunque il gas va nell'atmosfera, e la costruzione dell'infrastruttura per fare questo prevede un uso spropositato di camion. Ogni pozzo usa, non so, una cosa come più di 2.000 camionate d'acqua per esempio, senza contare tutti i camion per portare le arene e la bauxite, per portare le infrastrutture stesse, quindi cioè, c'è tutta una serie di problemi che sono molto, molto gravi, legati appunto al processo proprio di estrazione. Qua infatti ho cercato di metterne un po' insieme i principali punti critici di impatto ambientale. Uno appunto è l'uso di ingenti quantità di acqua dolce per la fratturazione, in realtà non solo per la fratturazione, ma anche il fatto che quell'acqua che ritorna in superficie in realtà non è trattabile, quindi bisogna fare dei pozzi neri praticamente di cemento, mettere l'acqua lì, e quei pozzi per un certo punto pure hanno una vita utile, quindi a un certo punto si apriranno e l'acqua filtrerà, e quindi di nuovo è una contaminazione dovuta a questa cosa. Poi c'è la provocazione di movimenti sismici. Texas è un esempio, tutte le case del Texas sono tutte delle grete nelle pareti, perché appunto è un paese che è stato uno degli stati americani che ha fatto più fracking di tutti, e questa cosa ha fatto sì che comunque ci siano stati movimenti sismici. E in Oklahoma invece, un paese che non ha mai avuto movimenti sismici, sono stati addirittura dei terremoti. Quindi poi tutta questa roba, per esempio, se vogliamo fare un discorso strettamente economico, vediamo già quali sono le incidenze sullo sviluppo territoriale. Uno, che non puoi usare più praticamente il terreno per coltivare o per pascolare, perché gli animali muoiono e le piante vengono avvelenate, e due, che distrugge il mercato immobiliare. Va bene, abbiamo detto la contaminazione delle falde acquifere sotterranee superficiali, il basso tasso di ritorno energetico e poi i danni accertati sulla salute umana. Perché? Perché in realtà, se ci fa il favore, ecco, che si usano fino a 15 milioni di litri d'acqua per pozzo più l'1% di pozione magica, che appunto, come potete leggere, il rapporto alla Camera degli Stati Uniti ha dichiarato che questi fluidi contengono sostanze inquinanti, quali naftalene, benzene, tuolene, xilene, etilbenzene, piombo, diesel, eccetera, 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 cancerogeni o tossici. Tra le sostanze radioattive, e questo è un altro punto di cui non ancora avevo parlato, si elencano i vari isotopi di antimonio, cromo, cobalto, iodio, zirconio, potassio, mantanio, bla bla bla, e però qui in realtà non viene mai citato né l'uranio, che è un'altra cosa che può uscire, diciamo, dalle perforazioni a quella profondità, né il radon, che è un altro elemento radioattivo. Oltre al fatto che, e di questo abbiamo un'esperienza, diciamo, in diretta, che per fare in realtà le radiografie, per vedere quali sono, diciamo, gli orizzonti geologici presenti nel sottosuolo, vengono usate delle pasticche radioattive che servono per fare le vere e proprie radiografie, e che l'impresa di Burton, la più famosa perforatrice del mondo di fracking, negli ultimi 3 mesi ha perso per ben 2 volte nel sottosuolo di Neuquén. Quindi abbiamo avuto questa cosa di che adesso ci sono 2 pasticconi radioattivi che possono andare alle falde acquifere nel sottosuolo neuchino, e l'altro giorno uno dei comuni che aveva negli anni passati fatto una ordinanza municipale che proibiva le sostanze radioattive del suo tessuto urbano ha abrogato questa ordinanza per far sì che Haliburton, Weatherford e altre imprese del genere potessero trasportare i loro materiali per bucherellare, diciamo, tutti i nostri territori. Ecco, adesso qui invece vi faccio vedere un attimo quali sono i giacimenti più importanti in Argentina. Neuquén, lo vedete, sta lì, Vaca Muerta. E poi tutta quella piazza arancione sopra in realtà è quella che si chiama Cuenca Chaco Paranense, cioè la conca del Chaco e del Paraná, più a ovest del Paraná, più a est del Chaco, e questi giacimenti hanno una peculiarità, che sono appunto giacimenti che sono molto difficili da stimare, quindi in realtà si fa una stima. Lo stesso Marcellus, che è il giacimento più grande del mondo che sta negli Stati Uniti, in realtà è stato ridotto il 70%, quindi cioè, si fanno delle stime che sono molto approssimative, e questo serve per far sì che in realtà le speculazioni finanziarie, che sono quelle che finanziano questi processi, comunque abbiano più, diciamo, sviluppo, perché in realtà poi, forse magari non stasera, però bisognerebbe anche parlare di come nasce questa cosa del fracking, perché questa cosa del fracking nasce in seno appunto al governo di George Bush, forse addirittura del padre e neanche del figlio, che come si sa sono legati fortemente all'industria del petrolio, e soprattutto nel secondo governo Bush c'è stata la peculiarità che per la prima volta 2 esponenti del Texas, cioè Cheney, che è il padrone di Haliburton, che era la più grande impresa di fracking del mondo, e Bush venivano dal Texas. Poi Cheney si è cambiato il domicilio in Maryland per poter diventare segretario di Stato praticamente, e anche il fatto che comunque già dall'era Reagan, che arriva Bush come vicepresidente, certi avanzamenti a livello del petrolio sono stati fatti, soprattutto se pensiamo a come è stata cambiata la politica di Jimmy Carter successiva alla crisi del petrolio, che era una politica appunto di riconversione della matrice energetica degli Stati Uniti a una matrice, diciamo, più sulle rinnovabili già all'epoca, e invece con l'era Reagan si è proprio cambiata la questione, si è ritornati un po' alle guerre del petrolio. E di questo bisogna parlare tantissimo, perché per esempio uno dei veri promotori del fracking è stato David Petraeus, che è stato capo della CIA, e non a caso anche George Bush è stato capo della CIA, quindi in realtà c'è tutta una lobby della CIA che ha a che fare con le guerre del petrolio, ma anche con il fracking. E su questa cosa qua, cioè io ho scritto anche una cosa, che un articolo che sta nel mio sito, che è Socioambientale Argentina, poi magari ve lo passo, però proprio una cosa lineare, che uno può fare una ricerca su Google e dei vari blog degli Stati Uniti vede questa cosa. Praticamente il fracking è stato un progetto nato nelle lobby, diciamo, del governo Bush e portato avanti dalla CIA, addirittura appunto, come dicevo, David Petraeus, che è stato capo della CIA, capo della missione della NATO in Iraq e in Afghanistan allo stesso tempo, oggi è uno dei testimonial del fracking negli Stati Uniti, che sono un paese che hanno dei movimenti sociali molto forti contro il fracking, addirittura c'è sta anche Yoko Ono, cioè c'è tutta una serie di artisti contro il fracking, c'è un movimento molto forte negli Stati Uniti, anche quello criticabile, però ok, prendiamolo per buono, e loro hanno addirittura, David Petraeus ha riscritto un manuale di controinsurrezione per uso bellico, negli Stati Uniti hanno usato alcuni punti di questo manuale che in realtà sono proibiti per l'uso interno, cioè quelli relativi alla guerra psicologica, per diffondere il fracking, per far accettare alla gente di fratturare appunto, cioè, in questa maniera i loro territori. Quindi tutta questa storia è una storia che insomma è abbastanza forte e che in realtà quando poi arriva in Argentina nessuno si rende conto di niente, ma tutti pensano appunto a questa storia della crisi energetica che vive il paese e che quindi si iniziano a bere un po' questa storia e il livello del dibattito è questo, ci servirà per uscire dalla crisi energetica o no, ma nessuno in realtà poi porta invece il discorso sulla geopolitica o anche su un'attenzione diciamo all'estero, agli Stati Uniti, dove questa cosa già va avanti da ormai più di 2 anni e capisce un po' com'è la questione, che in realtà qua la questione è molto semplice, cioè questa roba serve perché le imprese, le multinazionali americane esportino questo prodotto praticamente, cioè questa è un po'...
Esportino un prodotto in che senso? Pure la tecnologia per il fracking?
No, il gas.
Ah, i gas che estraggono...
Sì, perché poi per esempio rispetto, cioè Neuquén è il secondo, cioè Vaca Muerta in questo momento è il secondo giacimento più grande del mondo di gas shale che sta essendo estratto. E in Argentina poi ne parliamo anche dell'accordo che è stato fatto con Chevron, perché lì c'è una manovra molto grande, c'è stata, perché come dicevo all'inizio YPF è il giacimento petrolifero fiscale, è la compagnia nazionale, negli anni 90 è stata quasi regalata a Repsol della Spagna, che ha fatto sì che tutti i giacimenti convenzionali si esaurissero quasi praticamente rubandosi il petrolio e il gas, e questo no? E quindi quello che succede praticamente quest'anno è successa questa cosa, che il governo ha ricomprato YPF da Repsol per far sì che Chevron la cooptasse e si alleasse con YPF in modo tale da riuscire ad entrare nel territorio argentino per mezzo di un'impresa nazionale, quindi avendoci dei benefici che sono propri dell'impresa nazionale e accedendo ai territori praticamente in maniera molto economica. Oltretutto, per fare questo è stato fatto un decreto apposta, che è il decreto 929 l'anno scorso, che diceva che tutte le imprese straniere che investiranno nel no convenzionale più di $1 miliardo l'anno per i primi 5 anni potranno esportare senza ritenzioni, senza tasse, il 20% di quello che estraggono, che comunque è una fetta abbastanza ricca, diciamo, di... E questa cosa quest'anno verrà cambiata con la nuova legge di idrocarburo che si sta dibattendo in questo momento, e abbasseranno il canone di investimento da 1 miliardo a 250 milioni di dollari l'anno, che non è quasi niente per dire. Quindi c'è proprio una svendita dei territori. Però vabbè, io non mi parlo di legge di idrocarburo perché è un casino, in realtà tutto quello che importa a loro è chi guadagna come. Quindi da una parte lo Stato nazionale vuole mettere dei privilegi per se stesso, e dall'altro, siccome c'è il federalismo in Argentina, gli stati provinciali sono possessori del sottosuolo praticamente, quindi è tutto un gioco praticamente all'asta di chi riesce ad avere più royalties dalle multinazionali praticamente. E quello che si sta facendo per esempio a Neuquén, abbiamo aperto un tavolo di discussioni interistituzionale con i movimenti sociali e alcuni partiti dell'opposizione per capire un po' bene sulla legge di idrocarburo e anche iniziare a fare una proposta allargata sul cambio di matrice energetica, perché in realtà è un posto, come vedete dalle foto, in cui c'è un sacco di sole e un sacco di territorio libero, quindi in realtà lì dei progetti per esempio di solare termodinamico piuttosto che di fotovoltaico, che è un po' più scrausa come tecnologia, cioè risolverebbero quello che è il problema proprio locale, cioè Neuquén è una città, è una provincia con poca gente, pochi villaggi, qualche città, e con tutta quella tecnologia di specchi in realtà si risolverebbe. E lì verrebbero dei effetti, perché si direbbe ok, noi abbiamo, noi ce l'abbiamo, adesso perché bisogna estrarre questa roba? Però questo è un lavoro che è stato da qua qualche anno, perché la stiamo proprio aprendo adesso questa cosa. Qua invece, ecco, torniamo un secondo invece ai giacimenti, chiudo dicendo che appunto Vaca Muerta, quella piazzetta che vedete lì in mezzo, è quello che si sta adesso portando, si sta iniziando a estrarre, e poi quella parte invece tutta diciamo a ovest, ecco, quella è molto, molto importante, perché lì c'è Entre Rios, che è un'altra provincia che in realtà sta rischiando di avere il fracking e che si sta battendo a livello provinciale in maniera molto valorosa per contro arrestare questa cosa, pochi giorni fa c'è stata una depressione perché hanno cercato di bloccare dei camion che andavano dall'Argentina all'Uruguay per fare le prove sismiche, e hanno arrestato tre compagni, sono stati in galera tre notti in un posto di detenzione illegale, li hanno un po' menati, insomma, e poi sono stati rilasciati. Però il problema di Entre Rios è uno, che sottoterra c'è l'acquifero più grande del mondo, è l'acquifero Guaraní, la riserva d'acqua sotterranea, e facendo il fracking, come abbiamo visto prima, l'acqua praticamente si avvelena, quindi vorrebbe dire intaccare la riserva sotterranea più grande del mondo di acqua dolce, e quindi è una cosa molto grave, perché poi ci sono degli accordi internazionali tra Brasile, Uruguay, Argentina e Paraguay che appunto difendono questo patrimonio, e in questo modo in realtà si violerebbero tutti questi accordi internazionali, quindi va bene. Invece, tornando a Neuquén, parliamo del primo pozzo di fracking del Sud America, che è stato fatto nel novembre del 2011, e già qui, da queste foto, potete vedere chi lo accompagna, cioè gli sbirri. E comunque è stato fatto in una comunità mapuche che si chiama Nyeleco, che in mapuzungun vuol dire il posto senza acqua. E anche questo pozzo è stato fatto vicino all'acquifero più importante della Patagonia, invece, l'acquifero di Sapala, che è una città che sta a 100 km da, no, meno 80 km da questo territorio comunitario. La comunità che ha subito questo pozzo, perché lo ha subito, nessuno ha rispettato, diciamo, i termini del diritto indigena, per esempio, che prevedono una consulta previa vincolante e tutta una serie di articoli che potete leggere nell'accordo internazionale della OIT, Organizzazione Internazionale del Lavoro. Cioè, soprattutto c'è l'articolo 169 che parla di consulta previa, assistita e vincolante e informata, e quindi questo pozzo è stato imposto a questa comunità che ha subito una violenza molto grande, non solo poliziesca ma anche istituzionale, perché praticamente il governo ha fatto una commissione speciale per fare un progetto di responsabilità sociale di impresa con questa comunità, e la metà di questa comunità si è rifiutata perché sarebbe significato appunto questo, avere dei pozzi dentro casa. Invece il governo ha fatto sì che mezza comunità accettasse, il governo insieme all'impresa Apache, che è un'impresa di Houston, del Texas, e praticamente hanno spaccato la comunità a metà, il governatore si è preso la briga di dichiarare lui, autorità mapuche, una donna e disqualificare l'altra, quando il governatore non è mapuche, quindi non può, ma è di uno stato, dello stato argentino, ma non c'entra niente col popolo mapuche. E quindi è successo che una parte della comunità avesse dei privilegi come auto, case, eccetera, e dei posti di lavoro dentro al giacimento, mentre l'altra fosse veramente menata dagli sbirri tutto il tempo, e in più c'erano dei bambini, quindi sono stati anche esposti i bambini alla violenza, è stata accusata la comunità di usare i bambini come scudo umano, quindi cioè ci sono state delle cose abbastanza sgradevoli, e questa comunità è stata un esempio di lotta abbastanza importante, anche se poi in realtà ha perso. Infatti questa qui invece è stata la prima iniziativa che abbiamo fatto come Assemblea Territoriale dell'Acqua, l'assemblea di cui faccio parte, che si chiama Assemblea Permanente del Comahue por el Agua. Il Comahue è la regione del nord della Patagonia, in cui siamo andati più di 100 persone ad appoggiare il territorio comunitario, appunto i compagni della comunità, e quell'edificio lì era, diciamo, il luogo di conduzione del giacimento, che poi è stato abbandonato. E in questa occasione quel edificio è stato occupato e dato alla comunità. Noi abbiamo dormito lì due notti, e abbiamo occupato quel giacimento, e poi abbiamo fatto quello che si chiama un toxic tour, che è una pratica che fanno gli indigeni in Ecuador dai tempi di in cui Chevron gli ha contaminato tutta l'Amazzonia, praticamente quasi tutta ecuadoriana, e cioè abbiamo portato la gente a vedere come funzionano i pozzi e quali sono i processi di contaminazione territoriale, e lì vi posso assicurare che la situazione è estrema tuttora. Perché quello che succede è che, per esempio, i camion che portavano via l'acqua che si usava per fare perforazioni buttavano l'acqua per strada, nelle strade lì del giacimento. Quindi in realtà tutta la gente, gli animali che vivono lì, perché i mapuche sono pastori soprattutto, ispiravano tutti i chimici presenti nell'acqua e si intossicavano. E questa è una delle cose, poi senza contare per esempio le chiazze di petrolio proprio sottoterra, cioè che facevi una palata e c'erano delle chiazze di petrolio enormi. E questo, diciamo che la capa di questa mobilizzazione è stata Cristina Lincopan, la lonco squalificata, diciamo, dal governo, che in questa foto non si vede molto, ma è questa tipa qua, che sta reggendo la bandiera, che è una ragazza nata nel 1983, e che però in realtà dopo una lunga lotta appunto è morta l'anno scorso di un problema ai polmoni dovuto al fatto che ha vissuto tutta la vita un giacimento di gas, perché prima di quel pozzo non convenzionale c'erano anche dei pozzi di convenzionale, quindi in realtà quel pozzo di non convenzionale è stato un po' lo schiaffo in faccia che hanno ricevuto, e che appunto noi diciamo che l'ha uccisa pace in realtà, perché l'ha uccisa non solo il problema ai polmoni ma anche tutta la situazione di stress che negli ultimi 2 anni della sua vita si è dovuta subire praticamente, tra le minacce dell'impresa e la polizia e la retina. Quindi cioè, per noi in realtà questa cosa è stata molto una cosa che ci ha toccato come profondo, e non so, a me personalmente anche perché in realtà lei già stava male, io frequento una scuola di medicina cinese a Neuquén e quindi l'ho portata a farsi l'acupuntura, e per lei è stata una cosa abbastanza importante, perché appunto il popolo Mapuche ha la sua medicina che è molto simile anche alla medicina tradizionale cinese per certe cose, quindi c'è stato proprio un incontro tra queste due culture e lei era totalmente contenta di questa cosa. Però poi purtroppo il 13 marzo dell'anno scorso appunto è morta, ed è morta sotto, diciamo, è stata quasi ignorata la sua morte, i media non hanno parlato praticamente, e quelli che hanno cioè noi siamo stati tra i pochi come assemblea che abbiamo cercato appunto di mettere di visibilizzare questa morte, anche facendo dei comunicati per esempio ogni mese, il primo anno abbiamo fatto 12 comunicati quasi, e quest'anno infatti abbiamo fatto a un anno dalla morte un'iniziativa per strada, che era un murale appunto per ricordarla, scrivendo la sua storia a fianco, un murale a cui devo dire la verità non hanno partecipato quasi nessuno, perché sono solo 30 persone, e questa iniziativa era stata pubblicizzata in 3 manifestazioni dei sindacati e dei partiti, molti dei quali anche contro il fracking, che si dicono, in cui c'erano più di 5.000 persone. Quindi in realtà questa cosa è stata per me personalmente un colpo basso, e per tutta l'assemblea anche, infatti per me è stato proprio un momento di prenderci una pausa di riflessione sulle pratiche anche, perché comunque una cosa così grave che non venga nessuno praticamente è molto brutto. E invece facciamo un passo indietro, torniamo al 2012, e si è fatto per la prima volta il Global Fat Down Day, che sarebbe il giorno mondiale contro il fracking, e per la prima volta nelle strade di Neuquén si è fatta una manifestazione contro il petrolio. Neuquén è un posto che è nato come, diciamo, in primis come campo di battaglia, l'esercito argentino è andato, ha sterminato i Mapuche che si è presa quei territori, e il generale Julio Argentino Roca, che era di Tucumán, all'epoca è diventato presidente dell'Argentina, e successivamente sono stati fatti delle riforme idriche per usare i fiumi che ci sono lì, 2 dighe e una riforma dei canali, una fatta in Giulia Cipolletti di Roma, che praticamente hanno trasformato quel territorio in un posto di frutteti. Ma poi sono stati estratti il petrolio, e quindi in realtà da frutteti si è passati al petrolio, e il petrolio è sempre stata la gioia di tutti, perché si fanno i soldi un po' meno, non gli importa, poi se la gente muore. Quindi questa è stata la prima manifestazione della storia, penso, contro il petrolio nel Neuquén. Era una manifestazione colorata, appunto, questo proprio il centro della città, questa era la bandiera all'epoca dell'assemblea, si era la bandiera del popolo Mapuche dietro pure. Questo è un altro paesino vicino a Neuquén, che però sta nel Rio Negro, che è Cinco Saltos, che pure ha avuto una battaglia estrema contro il fracking e che alla fine è riuscito a fare la prima ordinanza municipale contro il fracking nell'America Latina, cioè di proibire i pozzi di fracking dentro al tessuto urbano del paese. E hanno cercato anche in questo caso di vietarla, ma siccome sono degli imbecilli si hanno fatto troppo tardi e quindi non ci sono riusciti. Quindi questo posto in realtà è stato il primo posto in America Latina che ha proibito il fracking nel proprio territorio, è stata una collaborazione che abbiamo fatto come assemblea con un consigliere comunale del Partito Comunista, che vabbè, lui ha proposto l'ordinanza, ma in realtà poi tutti diciamo, gli incontri per spiegare bene che fosse il fracking abbiamo fatto noi come assemblea con tutti i consiglieri comunali del posto, e in pratica poi ha avuto la sua punizione, perché praticamente dopo un anno gli hanno dato una discarica di scorie del petrolio in territorio, quindi è stata un po' la punizione per aver proibito questa cosa l'anno prima. Questa invece è una campagna che abbiamo fatto l'anno dopo, nel 2013, quando c'è stato un grande incontro di imprenditori anche che venivano dagli Stati Uniti per costruire quello che è uno shale praticamente, un cluster shale, cioè costruire un cluster intorno a questa, a questo business dello shale gas. È stato un incontro appunto che ha prodotto una mobilizzazione contro, e noi abbiamo lanciato questa campagna Fracking Style, le facce del fracking, praticamente, per dire che comunque questi che stanno appoggiando il fracking sono dei mostri totali. E lì ci sono fotografati governatori, sottosegretari dell'energia, ministri dell'energia, Galluccio che è presidente di PF, insomma quello in basso a tutti al centro è Guillermo Pereira, che è il presidente del sindacato del petrolio di Neuquén, la Pampa e Rio Negro, uno dei sindacati più importanti del paese insieme a quello dei camionisti, è un vero mafioso, e adesso è diventato senatore dell'MPN, che è il partito regionale di Neuquén, che sono 51 anni di seguito che sta governando, ed è diventato presidente della commissione energia al Senato, quindi c'è tutto un giro, diciamo, che gira intorno a lui. Dice la rettrice dell'università all'epoca, Teresa Vega, che ha fatto sì che l'Università del Comodo fosse la prima università del fracking dell'America Latina, facendo un sacco di accordi con tutte le imprese possibili. E qui c'è questa iniziativa che abbiamo fatto noi contro questo cluster shale, come collega, separatamente tanto dai sindacati che li vedete lì, quanto da una multisettoriale di partiti e sindacati contro il fracking, che in realtà è una multisettoriale di cui poi vi parlerò, gestita dalla Confederazione Mapuche, che è praticamente la burocrazia politica del popolo Mapuche, gente che ormai sta facendo gli accordi con tutti pur di avere dei soldi in cambio, diciamo, delle cose. E noi abbiamo fatto questa iniziativa che si chiamava La Vacca e Sta Muerta, cioè richiamandoci al dono del giacimento abbiamo chiesto in prestito questa bara e un carro fune che ci avevamo dato anche, e questa foto è uscita la rettrice all'università, e quindi hanno fatto subito l'associazione, pensando che in realtà noi volessimo fare una minaccia di morte alla rettrice, quando per noi è solo una burocrata in realtà di merda. E quindi invece questa cosa si riferiva alla vacca che stava morta, praticamente. Però è successo un gran casino, ha chiamato il governatore, eccetera eccetera, minacce. Però forse è stata la cosa che ha avuto più impatto, diciamo, contro questa cosa, perché si sono un po' scomodato tutto il mondo, perché in realtà questa bara ce l'aveva data la cooperativa della luce, che fa questo servizio gratis per gli abbonati di seppellirli. Però questa cooperativa paga la radio dell'università e ha l'accordo con la facoltà della rettrice, che è la facoltà di turismo. Quindi è successo un casino della Madonna, praticamente. Alla fine sul giornale hanno scritto che in realtà questa bara era stata affittata da un'impresa privata, ci ha chiamato voi il presidente della cooperativa dicendo, cioè, voi adesso vanno tutti in galera, voi faccio ammazzare, perché mi ha chiamato il governatore perché è incazzato nero. Quindi in realtà non era molto bello, sono anche divertente. Questa invece è stata un'altra manifestazione importante che abbiamo convocato come assemblea, cotta e mangiata in una settimana. È stato un po' un grido disperato, perché erano i giorni in cui si stava per approvare praticamente l'accordo tra Chevron e IPF a livello provinciale a Neuquén, proprio per accedere al giacimento, e era una marcia nazionale in simultanea, cioè noi invitavamo tutti quanti a andare in strada nei propri territori contro il modello dell'estrattivismo, quindi contro tutto quello di cui ho parlato un po' prima. E il nucleare, la soia transgenica, le miniere, le megadighe, che sono un altro punto di cui non ho parlato ma è molto importante, e l'accaparramento di terra, di acqua, il fatto che questi covi devono essere eletti 15 volte di seguito, ogni volta si cambiano le leggi elettorali. Quindi questa cosa in realtà non è molto bene, perché ci sono state 12 città che sono appunto uscite, c'è stata una mobilizzazione importante, è stata una cosa fatta praticamente sui social network, quindi è stata fatta molto bene.
Attraverso,
quando è stata fatta? Questa è stata fatta, mi pare, aspetta, nel 2013, non mi ricordo se era giugno. Sì, giugno 2013, una cosa del genere, sì. Ma mo non si raggiungava. Ah, ecco, il 28 luglio. E a Neuquén è andata molto bene, perché abbiamo fatto una marcia biprovinciale Rio Negro-Neuquén sul ponte che unisce le due province, praticamente. Quindi ci abbiamo avuto più di 800 persone, per essere convocati una settimana era abbastanza diverso. Però non abbiamo fatto i blocchi stradali, abbiamo fatto tipo volantinaggi, azioni creative. Lì c'è un casello praticamente che adesso lo stanno togliendo, quindi abbiamo un po' imbrattato tutto. Andata abbastanza bene. Questo invece è il giorno in cui è stato approvato l'accordo, che è stato nel 2013. Qui c'è stata questi due deputati, che sono quelli che ci abbiamo un po' più, diciamo, vicini come appoggio dentro al Parlamento, hanno fatto questa cosa con la bandiera americana dentro al Parlamento. Vabbè, qui c'è un video che purtroppo non posso vedere, questo è un fotomontaggio però bello, che appunto fa vedere tutto il Parlamento di Neuquén con il governatore, la presidente, che appunto è una cosa di Chevron, che purtroppo non è solo Chevron, però vabbè, insomma. E quel giorno lì invece c'è stato un grande casino, perché fuori c'è stato un super riot e addirittura la polizia ha sparato, ha colpito un compagno che ancora c'ha un proiettile messo qua praticamente, e sono stati tipo 6 ore di riot continuato, e da quel giorno praticamente il palazzo della legislatura, adesso non so se lo vedete o no, però è un palazzo che è costruito su un'altura, ha un muro basso, da quel giorno hanno fatto innalzare il muro 4 metri in più, quindi in realtà hanno scatolato. E vabbè, insomma, è stata forse la cosa più forte che c'è stata, però poi in realtà l'accordo si è fatto. E qui invece passiamo ad un'altra comunità mapuche, parente dell'altra di Nieraigo, che è una comunità Wincul-Newell, che ha una storia particolare, appunto, e sempre l'impresa Apache è quella che ha rotto le scatole. E questa comunità in realtà viene da una comunità più grande che si chiama Loncopurranta, una comunità storica di Neuquén, che però anch'essa è stata comprata dall'impresa, quindi loro si sono staccati, e sapendo il progetto di Apache di fare 45 pozzi di petrolio, sono andati a vivere nel territorio dove hanno pianificato questi pozzi, nonostante già ce ne fossero 4. Quindi hanno praticamente, si sono riappropriati della propria terra, sono andati a vivere lì, e hanno iniziato a fare una negoziazione con l'impresa per riuscire a vedere come potevano limitare i danni, fino a che un giorno una pianta di una cosa di gas, questa era casa loro, appunto, come vedete non c'hanno energia elettrica, solo 3 pannelli solari, non c'hanno acqua, quindi stanno abbastanza, l'acqua la devono portare con i camion, se va bene. E questa qui invece, cavolo, va bene, questa è appunto è un posto che sta nel loro territorio, e vabbè, serve appunto per liquefare il gas che si estrae. Quella cosa lì un giorno tipo è andata in tilt e ha iniziato a spruzzare gas liquido per tutto il territorio praticamente. Voi immaginatevi che in quella casa che avete visto ci vivono anche 3 bambini, quindi insomma è una cosa abbastanza grave. E appunto quindi hanno iniziato da lì, e è successo che si sono incazzati e hanno occupato il giacimento, hanno sbarrato il passo, e quindi dall'anno scorso quel giacimento è fermo praticamente, penso che sia l'unico giacimento occupato di tutta l'America Latina praticamente. Ed è una lotta molto molto importante, perché cioè, è l'unico che fa questa, gli unici che fanno queste cose qua. Addirittura il terreno è stato comprato da un tipo Badano, che era l'ex presidente del tribunale di Neuquén, quindi cioè, c'è tutto un giro di potere che a sua volta lo dà all'impresa per poter estrarre. Quindi ci sono tutta una serie di nemici importanti. Infatti loro hanno subito 2 tentativi di sgombero da casa loro nel 2012, tutti e 2 violenti. A uno hanno risposto con delle pietrate, hanno rotto la faccia all'ufficiale giudiziaria che è andata a notificarli, e lei, con l'appoggio del suo caro sindacato dei lavoratori dei tribunali, li ha denunciati per tentato omicidio. Infatti adesso hanno vari processi accollati, però che sono tutti per azioni dislocate nella provincia, però l'unico processo che hanno nel loro territorio è proprio questo, che per tentato omicidio, che appunto li stiamo seguendo, abbiamo fatto un gruppo d'appoggio apposta per loro per cercare un po' di pagare le spese, perché in realtà poi invece gli altri Mapuche, che hanno sempre fatto gli amici, quelli che hanno l'osservatorio dei diritti indigeni, che hanno la confederazione eccetera, quando hanno saputo questa cosa non gli hanno neanche risposto al telefono, perché poi dopo resterebbe, cioè, sfigurerebbero con le imprese del petrolio e non potrebbero più fare negoziazioni. Quindi in realtà io in realtà personalmente avevo detto che erano delle merde. Loro non ci credevano, però ora l'hanno visto sulla loro pelle, quindi penso che gli sia chiarita la situazione. Però insomma è una situazione abbastanza estrema, perché comunque loro si sono ritrovati da un giorno all'altro con che rischiavano di essere messi in galera e buttata la chiave praticamente. E perché oltretutto le notificazioni ai tribunali con la legge nuova si possono fare anche via radio, quindi loro, siccome vivono in un territorio rurale lontano dalle strade, comunque nessuno è andato a portargli la notificazione che dovevano in tribunale. Tutta una serie di questioni, insomma, abbastanza razziste, se vogliamo. Anche infatti il primo giorno del processo è stata abbastanza dura la cosa, cioè a loro veniva fatta una colpa che vivono in territorio rurale, per esempio. E lì si vede un po' la malafede pure che c'è dietro a questo processo, che non è un processo, diciamo, così trasparente. Però adesso sembra che si stia un po' riprendendo la questione, e certo è che poche persone, cioè siamo solamente 2 compagni che andiamo lì al tribunale di Zapala, che da Neuquén capitale sono 200 km, ci facciamo e ci seguiamo il processo. Però adesso le cose stanno un po' migliorando, abbiamo fatto anche un po' di spot, di video per diffondere, però non, in realtà non c'è un grande appoggio. Infatti qui, beh, questo è il loro territorio, ancora vediamo se si degna un attimo di funzione. Questa è la casa, appunto, questo era il punto che vi dicevo che ha spruzzato il gas, questo è uno dei pozzi. Però appunto tutti quei pozzi che sono presi con quella cosa lì di liquefazione del gas, in realtà adesso l'idea che ci abbiamo è di smontarli e iniziare a vendere a pezzi, cosa che già è stata fatta con tutti i tubi di unificazione, quindi in realtà c'è pure un'opera abbastanza concreta di sabotaggio che se si riesce a fare ce ne dobbiamo un paio di scatole. E lì in quella comunità l'idea è di fare una radio che serva per tutto il circondario, e che in realtà abbiamo comprato l'anno scorso con i soldi che abbiamo avuto dalla donazione, perché però ci mancava un pezzo, un trasformatore per appunto far sì che l'energia del fotovoltaico bastasse per tutta la radio, e adesso ci manca questo trasformatore, siamo riusciti a trovare altri soldi, quindi penso che presto lo compreremo e attiveremo la radio, che secondo me non durerà più di 5 mesi, perché comunque poi lì gli danno fuoco le cose, quindi cioè, c'è pure questa cosa. Però almeno se ci fosse quella radio sarebbe un grande punto di svolta, soprattutto per l'organizzazione vicinale, no? Perché lì comunque in quel territorio adesso stanno dilagando i pozzi, ci sono sempre più imprese che vanno, cercano e fanno, quindi avere questa cosa lì sarebbe importante. E loro sono molto soli, diciamo, perché comunque c'è un po' di, da una parte c'è una sfiducia grande e dall'altra c'è un po' questa attitudine ad avere i soldi del governo, avere i soldi delle imprese, quindi c'è. La lotta contro il fracking è una lotta che è una lotta molto, molto spettacolare, come direbbe De Borde, è una lotta molto di facciata. In realtà tutto quello che ha l'organizzazione dei partiti e dei sindacati sta attorno appunto a questa confederazione Mapuche, che è fatta da pochi burocrati che non vivono nei territori, ma vivono in città, e che per dirlo proprio in termini così di cultura dei popoli originali stanno tradendo la propria essenza, perché in realtà tutte queste lotte sono lotte che partono dall'ecologia, ma partono soprattutto dalla cosmovisione dei popoli originari, e quindi io penso che un giorno avranno comunque un ritorno negativo di questa cosa, perché comunque stanno tradendo la propria storia e stanno tradendo la propria terra, e per loro la terra è un essere vivo di cui noi facciamo parte, quindi
sì.
E quindi vabbè, insomma, c'è questa situazione e noi stiamo cercando appunto di appoggiarli, perché poi in realtà
ci questi con delle, no? Questi anche le pietre hanno l'anima,
esatto. Cioè è tutto vivo in realtà. In realtà poi queste persone sono anche persone molto in gamba, perché differentemente di come fanno le altre comunità con loro, che non gli danno niente d'appoggio praticamente, invece quando ci sono delle situazioni anche pericolose, delle situazioni che bisogna appoggiare, in realtà loro vanno sempre. Infatti Martin, che è uno dei due, diciamo, della comunità, ha 12 processi aperti e uno solo è nel suo territorio, gli altri sono tutti in altri posti in cui andate ad appoggiare praticamente. E infatti adesso vi faccio vedere due video corti di quando quest'estate siamo stati ad accompagnare le comunità che avevano perso la propria terra per l'estate, perché sono pastori transumanti, perché un imprenditore se l'aveva recintata, questo aveva deciso che deve rompere l'estate, e quindi siamo andati ad aiutarli, ma in realtà poi abbiamo finito un po' facendo tutto noi, perché loro non si decidevano proprio tanto a fare l'azione. Però poi alla fine invece l'abbiamo fatta, solo che era una situazione un po' difficile e noi a un certo punto, siccome nessuno voleva, diciamo, mettersi in gioco, ce ne siamo andati. Abbiamo fatto questo, che è stato appunto tagliare tutta questa palizzata per far rientrare tutte gli armenti, diciamo. Come vedete è un posto molto bello, un posto sulla cordigliera delle Ande. Il Ciacchizzi, diciamo. Qui c'erano tutte queste armenti, tutte queste mande che dovevano fare appunto la stagione dell'estate su in montagna. E questa è stata un'azione appunto diretta, è molto bello quando entrano gli animali.
No, non aspettavano altro.
No. Poi lì era anche pericoloso perché c'era della gente armata dentro, che appena abbiamo fatto questa cosa, poi in un altro video si vede, ma magari non lo vediamo, si sono dati fuoco alla casa per dare la colpa alle comunità. Infatti poi il giorno dopo sul giornale è uscito che le comunità hanno dato fuoco alla casa. questo era uno, poi c'è un altro un po' di tempo molto corto, che invece è praticamente che quello che succede appena dopo che è stata tagliata la cosa, lì c'era un cancello, cerca di buttare giù il cancello con la macchina. Immaginatevi che quello lì è un altopiano, è una zona sacra, dove ci facevano anche delle cerimonie, e a piedi sono 4 ore dalla ruta più vicina, che è molto piccola, passa in mezzo alle montagne. In macchina, se c'è una macchina così o un pick up, ci puoi andare perché devi passare 3 volte il fiume, altrimenti non ci si può andare, e è un'ora. Quindi se succedeva qualcosa lì, praticamente... cioè non era impossibile portare nessuno all'ospedale, niente. Però mi è andata bene, appunto, come si vede, per fortuna. Eravamo un po' spaventati perché anche al ritorno c'era molta gente, appunto, che mi diceva fermata, e insomma non era una roba tranquilla.
Che bel posto.
Sì. Quello è un posto molto molto bello, è quasi incontaminato praticamente. E quindi questa era un po', diciamo, ci sono anche altre, come vedete, anche altre stanze politiche che appunto sono legate alla terra, e che in realtà poi questa cosa del fracking qui non c'entrava, questo non era un problema di fracking. Però invece il fracking quello che fa è, molta di questa gente ha molti ettari, perché comunque la terra è semiarido il clima, come si vede nelle foto prima, non queste, e quindi per far pascolare gli armenti, insomma, deve avere molta molta estensione, e molte volte è gente che va lì, prende la terra, la occupa, ci sta. Invece questa cosa del fracking regola molto, diciamo, la proprietà, perché poi tutti devono riscuotere la royalty o il passo di servitù alle imprese, quindi va tutto regolato, e questo fa sì che si crea un disciplinamento in realtà sul territorio, e il fatto che quella libertà che c'era prima di usare un bene, se vogliamo, comune, che era tutti i pascoli, finisce. E quindi tutto si lega molto di più al denaro, al guadagno sul territorio, insomma, in realtà è anche una grande cosa di ordine pubblico, se vogliamo, a un certo punto. Cioè, è un'altra. E infatti questa cosa qua si vede bene a Rio Negro, dove per esempio la provincia, il governo provinciale ha iniziato a usare i droni per fare gli allevamenti territoriali del petrolio. Questa cosa qua ci hanno abbastanza sulle scatole a noi, perché in realtà già c'era stata una lettera di vari intellettuali ai ministri della difesa che avevano denunciato questo uso dei droni eccessivo, perché si usavano anche in provincia di Buenos Aires per fare i controlli, si dice sul narcotraffico, ma in realtà sulle manifestazioni soprattutto. E quindi è uscita questa cosa, e a noi ci ha lasciato un po' di stucco sapere che in realtà tutta l'industria del petrolio si legava ai droni, che in Argentina hanno questa cosa abbastanza nefasta, legati al nuovo capo delle forze armate, che era uno che c'ha a che fare con la dittatura militare, che quando è stato eletto in realtà tutti hanno inviato lo scandalo, ma è stato eletto perché è un esperto di droni praticamente. Quindi c'è questa cosa qua che è stata abbastanza grave, e adesso quello che stiamo facendo è di presentare una proposta di legge provinciale, almeno Neuquén, per proibire l'uso dei droni nel territorio. Che in realtà in sé è un po' una cazzata, però cioè, a livello simbolico secondo me c'ha un po'... una cosa così minima, diciamo. E poi vabbè, niente, questa appunto questa comunità di cui vi parlavo, quindi c'è il processo, e poi dovremmo parlare ancora 10 minuti di un altro paesino che invece porta un'altra lotta molto forte sempre contro il fracking, che è Aschen, che è un paese produttore di pere, è il più grande paese produttore di pere dell'Argentina, e che da 2 anni anche lì stiamo andando avanti come assemblea. E siamo riusciti a fare un'ordinanza municipale contro i pozzi dentro al tessuto urbano, ma il governatore ha pensato bene di farla vetare dal suo giudice di fiducia, del Tribunale Supremo di Rio Negro, quindi l'abbiamo fatta, è stata vetata, abbiamo fatto il ricorso, è stato negato, e tutto questo è dietro una mobilizzazione molto forte, addirittura ci sono stati dei consigli comunali con 2000 persone dentro al coso del Consiglio Comunale, che non è più grande di questo, facendo il segno della Madonna. Una volta, la seconda volta che si doveva trattare la rinnovo dell'ordinanza, hanno chiamato dicendo che c'era una bomba nel municipio, quindi non si poteva fare il Consiglio Comunale. Allora abbiamo preso tutti i consigli, li abbiamo portati tutti dentro al sindacato, abbiamo fatto fare lì il Consiglio Comunale, assediato proprio dalla gente. E però comunque la realtà è che adesso invece hanno addirittura messo come capo della Camera dei Frutticoltori un tipo che dice che il fracking è compatibile con la produzione delle pere, e quindi noi abbiamo già dei frutteti che in realtà hanno dei pozzi di gas, di tight gas in mezzo agli alberi. Quindi c'è questa realtà, e quelle pere, siccome non le comprerà mai nessuno nel mercato internazionale, finiranno sulle tavole argentine e la gente ce la si mangerà il petrolio e il gas. Questa è in sintesi la questione. Però cioè, Aachen è forse uno dei posti che... Poi Aachen per esempio ha avuto due incidenti gravi di pozzi che sono andati a fuoco, e questo implica il fatto che i vicini che vivono vicino appunto ai pozzi si ciucciano tutta questa cosa, oltre ad avere l'impatto ambientale dei camion, delle vibrazioni, dell'acqua, tutto quello che abbiamo detto prima, cioè si respirano anche tutto questo fumo che ovviamente li intossica, e quelle lì poi sono cose che appunto cioè, non c'è nessuna autorità competente quando succedono queste cose, viene solo il tipo dell'impresa che biascica le due cose e poi se ne va. Il governo non c'ha nessun tipo di ufficio, niente di ambiente, e addirittura al vicino che stava lì abbiamo dovuto accompagnare noi a fare denuncia alla polizia, perché quella roba era grave, nel senso lui penso che adesso c'ha dei problemi di salute gravi rispetto a questa cosa, e addirittura alla polizia non ci vanno a prendere la denuncia, quindi c'è tutta una storia, in realtà come vedete quindi siamo a 360 gradi praticamente, facciamo di tutto. Dai sabotaggi alle denunce, ai workshop con i ragazzini nelle scuole, alle proposte di legge popolare, cioè è proprio un lavoro che è così, è estremo, perché poi siamo anche molto soli, perché in realtà le grandi proposte che sono saltate fuori da, soprattutto a Neuquén, da queste multisettoriali di Mapuche burocrati, dai sindacati sono facciamo il petrolio, il controllo operaio del petrolio, quindi cioè, lo gestiscono i lavoratori, quando in realtà il fracking va solo proibito e basta, oppure il fatto che molti Mapuche per esempio hanno delle imprese di servizi dentro ai giacimenti, e uno dei più in vista così è uno che fattura, la sua impresa fattura 42 milioni di pesos l'anno, quindi cioè sono quasi 4 milioni di dollari, e lui però viene comunque preso come referente della lotta al fracking, soprattutto dalla stampa di partito, di quel giro lì diciamo del centro-sinistra neopino, che sono tutti un po' insomma manicati. Quindi questo è un po' diciamo lo scenario generale di mi sono preso a vedere più video magari, ma insomma penso che qualcosa vi sia arrivato, poi insomma ci sarebbe da dire molto 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 di più, per esempio sul fatto di come sono state prese tutte queste decisioni, tutte per decreto, cioè proprio se vogliamo cioè, ci sono addirittura la legge dell'ambiente, che è una legge molto avanzata rispetto alle altre leggi in Argentina, che prevede che quando ci sono dei cambi di infrastruttura, per esempio sul territorio, ci sia sempre una consulta popolare previa, non è stata mai fatta. E il principio di precauzione, che non so se sapete come funziona, ma appunto dice che se anche c'è solo il sospetto che quella cosa possa incidere minimamente, non si deve fare. Qui ovviamente non è stato rispettato niente. Quindi è tutta roba che sta scritta sulla carta, ma che... E lo stesso articolo 41 della Costituzione argentina che dice che appunto tutti, non i cittadini, ma tutti gli abitanti del territorio hanno diritto a un ambiente sano, certo, per poter sviluppare la propria vita in modo non malato, se lo sono messo in tasca. Quindi l'unica dichiarazione di incostituzionalità che fanno sono rispetto alle ordinanze che facciamo noi, perché dicono che appunto il sottosuolo è del governo provinciale, e quindi noi non possiamo, un municipio non può decidere se non estrarre una risorsa, lasciarla lì, come se poi la stesse no? Alienando a qualcun altro, ma in realtà dice solo di stare lì. E poi ci sarebbero i codici di acqua che ogni provincia ha, i trattati internazionali, ma penso. È tutto un gioco di illegalità e cioè, di abuso praticamente, questa roba qua, in un posto dove comunque le leggi cioè, a volte ti possono anche servire, quando non c'hai i numeri purtroppo e c'hai questi colossi davanti, a qualcosa ti devi appellare. E questo è un po' quanto.
E fuori dei territori direttamente coinvolti, che comunque si vede sono tanti, ma tipo nelle grandi città, ok, c'è una qualche attenzione, c'è
sì.
Com'è che è la roba lì?
Allora, c'è qualcosa a Buenos Aires, si muove, e le altre no, perché Cordova c'ha i suoi problemi con la soglia, quindi è molto incentrata sulla soglia.
La soglia transgenica?
Sì.